E allora, stiamo continuando questo ciclo di riflessioni su quello che è un po' il fondamento della vita cristiana e quello che in realtà è poi anche il metro di crescita reali della vita cristiana. Voi sapete che l'Apostolo Paolo in questo è molto chiaro, dicendo che la conoscenza è importante, ma alla fine non giova a granché. È importante la fede, ma seppur avessi la fede di fare puntini puntini, eccetera eccetera, ma quello che sicuramente caratterizza la nostra crescita spirituale, cioè quello che caratterizzerà il nostro, se volete, giudizio retributivo, perché i cristiani non andranno nel giudizio nel senso perduti, salvati, perché sono salvati in Cristo, ma quello che determinerà il livello diverso, quello che determinerà, se volete, una promozione a pieni voti, però siamo in un periodo in cui si studia, alcuni danno esami, tu l'hai finito. E quindi quello che determinerà sicuramente il nostro livello spirituale non è sicuramente quanto conosciamo, non è quanta fede abbiamo avuto, non è in quanti carismi siamo stati usati, non è tutto questo, ma quanto siamo cresciuti nella dimensione dell'amore. E quindi è importante ogni tanto, pur occupandosi di tutte le altre cose, sottolineare questa dimensione. E se ricordate, la prima volta abbiamo parlato dei cinque linguaggi dell'amore, abbiamo detto che l'amore è importante, ma deve cercare di essere comunicato in una maniera percepibile dagli altri, quindi è importante comprendere il modello recettivo dell'altro per poter farsi tutto a tutti, pur di amarne, possiamo usare questo termine, quindi di trovare un modo che incontri il meccanismo percettivo degli altri. Cioè, per esempio, ci sono persone, nell'ambito della coppia abbiamo fatto l'esempio, che sono molto sensibili, per esempio, al ricevere un dono. Allora, nel momento in cui tu gli fai un dono, quello è un linguaggio d'amore molto forte, è come a dire: ti ho pensato, ho avuto un pensiero particolare e non ho pensato di comprarti una bomba, ecco, ma e di mettertela ad orologeria in maniera che esploda, ma ho pensato di comprarti qualcosa di piacevole, qualcosa che poi acquista un significato al di là del valore dell'oggetto, ricordate. Poi abbiamo fatto la seconda parte, che un po' ha interessato il vostro amore sia con conoscenza e discernimento. Abbiamo detto che l'amore non è un amore aspecifico, non è un amore che si presta, diciamo, in qualche modo a tutto, ma ha una volontà che è quella di desiderare il bene dell'altro, quindi di compiacere l'altro nel bene e a scopo di edificazione, perché se no sarebbe molto semplice dire: tu ami, non lo so, mangiare, ho fatto l'esempio di 5 torte al cioccolato, io che ti amo ti porto le 5 torte al cioccolato, e chiaramente questo è un amore che non fa del bene, capitemi, al di là sicuramente del piacere di mangiarsi una torta al cioccolato, ma nel senso che l'amore deve essere saggio, deve essere sapiente e in qualche modo, vedremo poi strada facendo, desidera il bene dell'altro, quindi non desidera di compiacere all'altro. Siccome tu vuoi un'espressione di amore, io te la do a prescindere, quindi potrebbe sembrare contraddittorio al primo studio, ma in realtà, come vedremo, anche l'amore di Dio, con la pazienza di Dio che è il tema, la pazienza sarà un po' la caratteristica dell'amore che vogliamo vedere brevemente questo pomeriggio. L'amore, la pazienza di Dio ha un fine, non è quello di sopportarci e basta, ma è quella sicuramente di portarci da qualche parte, di condurci. Per cui non funziona quell'espressione, lo risottolineo, che noi facciamo spesso a Dio: se mi ami non mi correggere. Proprio perché l'amore desidera il meglio, in qualche modo vuole anche correggere, vuole determinare dei cambiamenti nella persona oggetto di questo amore. Fino a qui è chiaro? Allora, andiamo avanti e parliamo appunto delle caratteristiche dell'amore. Oggi affronteremo un poco, però cercherò di sintetizzare, la prima caratteristica dell'amore. L'amore è paziente, dice la scrittura. E parliamo un attimo di questa virtù così rara nel mondo in cui ci troviamo, che è la pazienza, cioè questa disposizione d'animo, questo atteggiamento interiore tipico di chi accetta o sopporta il dolore, le difficoltà delle situazioni avverse con una forza d'animo, con una capacità di coraggio e dominando evidentemente i propri impulsi e contenendo le proprie emozioni. Pazienza, quindi, in qualche modo è una caratteristica che, come vedremo, è anche un frutto dello spirito, che ci permette, dico in un'espressione che mi viene in mente di colpo, di aspettare tempi migliori, quindi di essere in grado di gestire, di tollerare delle situazioni in attesa di promesse, in attesa di eventi che migliorino. Ma vediamo un attimo, poiché quello che Dio ci chiede è quello che Lui stesso esprime, vediamo un attimo come Dio esprime la sua pazienza. Facciamo una piccola puntata sul carattere di Dio, cioè una caratteristica di Dio. Salmo 86, verso 15, dice: ma tu, Signore, sei un Dio pietoso, misericordioso, lento all'ira e di grande bontà e in verità, cioè di grande benignità. E spesso troviamo questa espressione, soprattutto nel Vecchio Testamento, cioè di Dio che è pietoso, misericordioso, lento all'ira e di grande benignità, cioè in qualche modo è un Dio paziente. D'altronde Lui non ci può chiedere una cosa che in primo luogo Lui esprime. E la pazienza di Dio ha tanti significati, ne possiamo vedere alcuni questa sera. Uno di questi è il fatto di permettere che tutti realmente possano entrare in un progetto meraviglioso, che è il suo progetto di salvezza. Un verso abbastanza noto in 2 Pietro capitolo 3 verso 9 dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E qui cogliamo un aspetto fondamentale della pazienza. Pazienza, in qualche modo, strano, collegata alla non volontà che qualcuno perisca. Quindi, pazienza come una virtù capace di mantenere una situazione senza portarla al deterioramento, quindi alla evoluzione più normale. Pazienza, tieni un attimo ancora quel vaso di cristallo che ti ho dato in mano, ma non ce la faccio, mi sono scocciato. Ecco, se lascio il vaso di cristallo cade a terra e si rompe. Ecco, un'immagine può sembrare stupida, ma ci dà l'idea che la pazienza è come un atteggiamento che ci permette di tenere in mano delle situazioni che spesso non sono piacevoli. Vedremo pure che l'afflizione può produrre pazienza. Delle situazioni che non vorremmo ci accadessero, ma di gestirle in maniera tale da non peggiorarle, da non farle naufragare, da non farle deteriorare. In questo caso Dio esprime la sua pazienza nel desiderio di salvare, quindi nel tentativo di non fare perire qualcuno. Non so se è chiaro, per ora lo sfioriamo, ci entreremo meglio man mano che entriamo nella discussione. Quindi pazienza volta a mantenere una situazione nella speranza, e vedremo che poi pazienza e speranza sono molto collegate, non so se arriveremo proprio ad approfondirlo, nella speranza che si giunga al ravvedimento. Quindi pazienza non esprime una tolleranza e basta. Pazienza non significa essere d'accordo con quelle cose che sosteniamo, ma significa avere capacità di gestirle in attesa, dicevo poco fa, di tempi migliori, in attesa che cambino. La immagine che Dio ci fa è pazienza per non fare morire, ma per fare vivere. Quindi pazienza per, mi viene un'immagine, Gesù una volta la usò per un figo che non portava frutto e gli fu detto: abbi pazienza, vediamo se curandolo eccetera eccetera lo facciamo germogliare. Così anche con se qualcuno di voi c'è il pollice verde, no, e c'ha delle piantine a casa, tante volte sembra che alcune piantine si innaffiano, insomma non viene niente. Quindi, ma la pazienza, che poi, come cominciate a vedere, è molto collegata alla perseveranza, alla costanza, ti porta a continuare a prenderti cura di quella pianticella perché non vuoi che muoia. È chiaro, qui ancora l'esempio è più evidente. Ci potrebbe essere un momento in cui la pazienza arriva a un limite, tu li innaffi, lo fai, gli dici, gli metti il concimante, così, e gli dici poi basta, muori. Però la pazienza è volta a cercare, in quella espressione pratica, di rinverdire, di rifare, fiorire quella pianta che tende a cadere, che tende a morire. Dio ha questo tipo di pazienza, cioè perché lui spera fino all'ultimo, o fino a un limite, perché può sembrare strano, ma c'è un limite della pazienza di Dio. Attenzione, che non è che Dio diventi impaziente, ma c'è un limite in cui la pazienza che aspetta il cambiamento, l'amore che aspetta il cambiamento, alla fine non può impedire il deterioramento. Cioè tu ami una persona, con pazienza la curi, con pazienza la circondi d'affetto, con pazienza gli dici quello che dovrebbe fare, con pazienza, però c'è un momento in cui non che tu perdi la pazienza, ma che la tua pazienza alla fine non può scongiurare la crisi dell'altra persona. Cioè il tuo amore paziente, il tuo amore benigno, ma la benignità poi ne parleremo meglio la prossima volta, il tuo amore paziente non può evitare certe conseguenze lì dove certamente c'è anche una risposta, ci deve essere una risposta all'amore paziente. Dio ha un amore paziente, ha un amore che cerca di trarre al ravvedimento, ma non può violare il libero arbitrio, per cui se una persona fraintende questa pazienza di Dio e non capisce, come è scritto in un altro versetto, che la misericordia di Dio è espressa per portarti al ravvedimento. Non so se vi ricordate quest'altro versetto, credo che sia in Seconda Pietro capitolo 2 verso 4, e dice così: oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Ancora una volta vedete questa immagine. Quindi l'amore paziente è un amore che sicuramente spera sempre, che cerca il bene dell'altro, ma in qualche modo desidera fortemente il cambiamento dell'altra persona, e quindi non deve essere scambiato come un va bene quello che fai, siccome io ho pazienza con te vuol dire che sono perfettamente d'accordo con quello che stai facendo. Non è così. Tanto lui non si arrabbia, sì, però il problema del tanto lui non si arrabbia è come se un bambino alla fine dicesse: siccome c'è un genitore molto permissivo che magari non lo rimprovera, dicesse: ma tanto papà non si arrabbia se mette il dito nella presa. Sì, papà non si arrabbia, però tu ci rimani secco. Papà si dispererà poi nel momento in cui certamente noi diamo delle linee direttive, Dio ci dà delle linee direttive, ha pazienza con noi nel fatto della nostra applicazione di questi consigli, di queste direttive di amore, ma in qualche modo non ci può poi risparmiare la corrente a 220 nel momento in cui noi scambiamo la sua pazienza, cioè come un lasciar correre, come siccome Dio non mi fulmina, allora vuol dire che... E purtroppo questo è un concetto abbastanza comune. Io ho incontrato tante persone che vorrebbero, preferirebbero un Dio impaziente, preferirebbero un Dio che le fulmina subito nel momento in cui sbagliano. Le fulmina, capitemi, che subito, non che le ammazza, attenzione, ma che subito le richiama a un ordine, come a dire, scuotendole fortemente. Quindi, e poiché magari incontrano la pazienza di Dio che sta aspettando in qualche modo un frutto e ritorna ogni volta, allora scambiano questa pazienza come un Dio non gli interessa se io cambio, Dio non gli interessa se io mi libero di questo problema, ecco come scambiano la pazienza e l'amore di Dio come un disinteresse. Questo è importante, non possiamo approfondire, ma nel tema dell'educazione, questo capitolo che ha un risvolto importante, riuscire a mediare tra l'amore paziente e la disciplina, non è l'argomento di questa sera, però capite che evidentemente è abbastanza delicato, ci vuole una guida soprannaturale. Ancora, quindi, la pazienza di Dio, leggiamo un ultimo verso, poi passiamo alla pazienza umana, che deve essere ispirata da Dio, sempre in Secondo Pietro, capitolo 3, verso 14, l'Apostolo Pietro scrive, dice: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E poi continua: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Ancora una volta, la pazienza di Dio è motivata dal desiderio della nostra salute. Cioè, la cura amorevole di un medico verso un paziente non è accondiscendenza per la sua malattia, ma è desiderio, di solito condiviso dal paziente, perlomeno teoricamente. Poi se comporta dei cambiamenti di abitudini alimentari o cose del genere, là è un po' più complessa. Ma comporta proprio una complicità per cui la pazienza della cura di un terapeuta è collegata anche alla accoglienza, alla partecipazione, alla collaborazione, alla salute poi della persona. Quindi la pazienza con cui Dio si cura di noi è perché vuole, in una maniera per noi incomprensibile, in una maniera fortissima, il nostro bene. Desidera troppo il nostro bene, quindi è paziente, è capace di aspettarlo. Mi ripeto, ma il fatto che sia capace di aspettarlo spesso può essere frainteso come la noncuranza, come se io dovessi subito dire a un mio paziente, nel momento in cui mi accorgo che non segue la dieta, diciamo un esempio che gli ho prescritto, gli dovrei dire: basta, non ti curo più. Ci sono forse dei colleghi che lo fanno, dico, forse anche per stimolare, però c'è un desiderio di Dio che è nella sua pazienza. Quindi pazienza di Dio ha a che fare con un desiderio di bene profondo. E dice: considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Infatti Paolo e Pietro avevano una chiarezza estrema su questa mente di Dio, su questa volontà di Dio di salute per il suo popolo. E seppure tollerante, dicevo poco fa, è pronta a fare grazia. Ricordate quella parte di Isaia, credo che sia 30, dice: io ti ho aspettato, io ti avevo detto nella calma, nel riposo sarà la tua forza, eppure tu non l'hai voluto, hai corso, hai galoppato, sei arrivato poi a una situazione di crisi, e lì dice: io ti ho aspettato non per farti grazia, come dire, per sollevarti. E questo ci fa vedere che la pazienza di Dio è anche intelligenza spirituale nell'aspettare un momento in cui siamo più recettivi. E qual è questo momento? Quando andiamo a sbattere le corna, come si suol dire. Cioè quando vediamo che non possiamo uscire da una strada dove ci convinciamo che si esce, quando siamo in crisi, quando i nostri equilibri cadono, quello è il momento in cui forse comprendiamo un po' di più il desiderio di bene, e quindi apprezziamo la pazienza di Dio che ci aspetta fino a quel momento e poi non ci dice: ah, ora vieni. Ma quando noi siamo disponibili, la sua pazienza è pronta a guarirci. È ovvio che spesso non può sanare quelle conseguenze dei nostri atteggiamenti sbagliati. Non, certamente se rompiamo dei vasi, i cocci non sono di Dio, sono nostri, sono suoi, nel senso che lui è triste del fatto che abbiamo rotto delle cose, però il suo intervento sarà sempre poi a un certo punto ricostruttivo. E in Geremia 44:22, dove vediamo un'immagine che poi c'è un limite alla pazienza di Dio, il limite, come ho detto poco fa, non è nel desiderio di Dio di bene, ma è nel fatto di poter preservare certe cose nella nostra vita. E dice così: il Signore non l'ha potuto più sopportare a causa della malvagità delle vostre azioni, a causa delle abominazioni che avete commesse, perciò il vostro paese è stato abbandonato alla devastazione, alla desolazione e alla maledizione, senza che vi sia più chi l'abiti, come oggi si vede. Cosa significa? Che c'è un momento in cui la protezione collegata alla pazienza di Dio, che è come se dicesse: questo è figlio mio, come se dicesse al diavolo. Vedete un attimo sta scena, vediamo se la riesco a riprodurre. Questo è figlio mio, io lo proteggo, non lo toccare, diavolo. Protezione, protezione. Ma se questo figlio protetto da Dio intanto continua a camminare in territori dove il diavolo, tra virgolette, ha diritto di fargli pagare un pedaggio grosso, allora Dio, con tutto il suo amore, con tutta la sua pazienza, come dicevo poco fa, non può impedire certe conseguenze. Cioè non può impedire, come qui, la devastazione, la desolazione e la maledizione. Sono tre aspetti molto forti, diciamo, non sono parole così strane, perché noi le abbiamo sentite usare più nei termini forse di gruppi, di popoli, ma devastazione significa che uno poi è distrutto, devastato significa che è proprio distrutto, perché è desolazione, che significa che uno è solo, alla fine, non riuscendo a modificare certe cose, non riuscendo a cambiare certe attitudini che Dio ha aspettato pazientemente che noi cambiassero, questo si trasforma in distruzione, devastazione, in desolazione, cioè isolamento, incapacità più di avere relazioni vere, profonde. È maledizione, perché? Perché in qualche modo poi si veicola questa situazione, quindi si trasmette. C'è una persona che vive la devastazione, la desolazione, che è come una persona che porta, che è veicolo poi di queste dimensioni nella vita degli altri. A meno che, certo, non si ravveda, a meno che non si metta in discussione, e quindi lì l'amore di Dio è pronto a ricostruire, è pronto a riattivare tutto un processo, che chiaramente però dovrà tenere conto anche di certi danni che si sono intanto instaurati. Allora, questo è importante capirlo. E passando subito a quello che riguarda più la pazienza nostra, abbiamo fatto qualche esempio della pazienza di Dio, ricordiamo che è un frutto dello Spirito, Galati 5:22, e ci permette di aspettare quello che ancora non vediamo. È molto espressivo quello che Paolo dice in Romani 8:25. Questo verso è molto, molto chiaro e ci fa vedere come c'è un collegamento tra speranza e pazienza. Dice così: ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Ripeto, ma se speriamo ciò che non vediamo, cioè se nelle situazioni dove ci troviamo non siamo indotti alla disperazione, che vi dicevo che è uno dei sentimenti più distruttivi che possono subentrare nella nostra vita, riusciremo, mantenendo la speranza, ad aspettare, quindi a pazientare, riusciremo ad aspettare con pazienza quello che ancora non vediamo realizzato. Non so se è chiaro questa, come è applicabile alla vita quotidiana, cioè come è applicabile alle relazioni, come è applicabile a situazioni spesso devastanti, in cui certamente quello che cogliamo ci porterebbe sicuramente alla disperazione, ma l'amore è paziente, cioè quindi l'amore, frutto dello Spirito, abbiamo detto, manifestantesi con la pazienza, frutto dello Spirito anch'essa. Ecco perché non so se avete visto che la vostra pazienza nel corso dei test della vita è già saltata da tempo, non so se c'è ancora qualcuno che riesce ad avere un deposito di pazienza umana, personale, è ancora difficile, ma quando entriamo in un cammino ci accorgiamo che gli ostacoli, le difficoltà con cui ci confrontiamo necessitano una pazienza soprannaturale, cioè una pazienza o un'altra traduzione, longanimità, capacità di sopportare a lungo pazientemente. E cos'è? Una virtù miracolosa. È importante attingere alla speranza, cioè quelle cose che noi non vediamo, ma speriamo, abbiamo la capacità di aspettarle pazientemente. Chiaro? Più o meno. Se noi non le speriamo più, è ovvio che non le aspettiamo più. E se non le aspettiamo più, è ovvio che non abbiamo nessuna pazienza, che diventiamo impazienti, e lì chiaramente molliamo. Non so se è evidente il collegamento, cioè, come dire, se non aspettiamo più cioè l'esempio della pianta, se non ci aspettiamo più che con tutta la cura, l'attenzione, l'acqua, l'esposizione al sole, i concimenti, e così questa pianta cresca, noi la eliminiamo, la buttiamo, la lasciamo morire, o perlomeno, questo per la pianta è evidente, per le persone è un po' diverso, che non è che la lasciamo morire, ma in qualche modo non ci aspettiamo più qualcosa da quella persona, da quella situazione, e quindi sviluppiamo un carattere che piano piano ci renderà incapaci di sopportare. Non so se vi capita, nel momento in cui non vi aspettate che una persona può cambiare, cominciate a diventare intolleranti, impazienti. Qualunque cosa dice quella persona vi fa scattare una molla incredibile. Perché? Perché in qualche modo non riuscite più a sperare, a credere che possa cambiare, che possa essere diversa, e quindi lì diventate impazienti, intolleranti, e spesso più impazienti e più intolleranti se è una persona di cui non vi potete liberare. Che cosa voglio intendere? Cioè, una persona che è un figlio, che potete liberare, che è una suocera, che è un che è un marito, che è una moglie, c'è una persona con cui c'è un legame familiare, per cui evidentemente c'è anche il dovere, un senso di dovere, di responsabilità, che ci impedisce di mandarla puntini puntini dove o scriverla nel libro nero, diciamo, cioè delle persone intollerabili, e quindi non allora, come vediamo, la pazienza è collegata alla speranza, uno. Due, e può crescere, io dico può crescere nell'afflizione. Può crescere, come può anche finire. In realtà la scrittura dice, Romani 5,3, non solo, ma ci gloriamo, prima aveva detto ci gloriamo anche nella speranza della gloria di Dio, dice ma non solo, verso 3, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Almeno questo è quello che, in linea di massima, con qualche eccezione, dovrebbe essere nel progetto di Dio. Cioè, nella afflizione, nelle situazioni di disagio, di difficoltà, noi dovremmo maturare pazienza, che poi evidentemente non necessariamente, attenzione, è vivere schiacciati, succubi di quella situazione, ma in ogni caso la decisione, la, come vorrei dire, la, il sottrarsi a quella situazione non deve essere soltanto per impazienza. Qua si dovremmo fare degli esempi più specifici per capirci. Cioè, nel senso che io faccio un altro esempio spesso, dico, se uno per esempio in uno stato di ansia non ha pace internamente, è inutile che prenda una decisione, perché le decisioni figlie dell'ansia, figlie della paura, non sono decisioni reali, cioè sono decisioni prese semplicemente per un impulso. E così vorrei dire, nello stesso maniera, che le decisioni prese per impazienza non sono decisioni obiettive, nel senso che uno può prendere anche una decisione che si sottragga a quella situazione. Uno si può trovare in una situazione insostenibile, e allora evidentemente, prima di schiacciarci, perché Dio anche ci chiede di prenderci dei pesi commisurati al nostro livello, quindi anche lì dobbiamo capire che ci sono misure diverse di pazienza, misure diverse in cui noi possiamo sopportare, e se noi cerchiamo di sopportare più di quello che possiamo, evidentemente questo non è a nostro beneficio. Apriamo vari risvolti, però è importante che questi flash li comprendiate. Cioè, la scrittura per esempio fa un esempio e dice che la carità, il dare, è in misura di quello che uno ha. La fa quell'esempio nel senso del dare, perché non è, è per creare una situazione anche tante volte di uguaglianza, il mio più dà al tuo meno. Ma se io ho il mio meno e voglio dare a te, al tuo meno, alla fine non do. Quindi, applicando questo concetto alla pazienza, significa che noi abbiamo una misura di pazienza che può crescere e dobbiamo avere il chiaro limite di questa pazienza. Cioè, nel senso che se sottoponiamo la pazienza a un carico maggiore di quello che possiamo portare, evidentemente rimarremo schiacciati. Se vogliamo superare un esame, se vogliamo superare un'afflizione maggiore di quella che Dio dice, non c'è una tentazione che vi sia venuta incontro superiore a quello che. Quindi dobbiamo capire se la situazione con cui ci stiamo confrontando è maggiore delle nostre risorse reali. Perché? Perché spesso ci sono, non posso fare un approfondimento questa sera, delle persone, io è uno di queste, per esempio, che sembravo estremamente paziente, sembravo essere capace di accollarmi tutti i problemi degli altri, sto parlando di un po' di tempo fa, sembravo poter dire no, questo me l'accollo, questo non mi crea problemi, sono paziente. In realtà poi ho dovuto scoprire che era tutto un atteggiamento mentale e ho dovuto rendermi conto che altro che paziente, ma ero intollerante, ero estremamente reattivo e insofferente alle situazioni. E allora lì ho dovuto imparare a, certo non ho potuto scaricare tutto di colpo, però ho dovuto poi imparare a prendermi dei pesi commisurati al mio reale livello di pazienza. Cioè, come a dire, mentre prima mi accollavo qualunque cosa, dicevo va bene, questo di qua, cioè quasi che dovessi essere necessariamente il risolutore dei problemi di tutti. Poi piano piano ho capito che Dio non mi chiedeva questo, mi chiedeva di capire qual era la mia misura e di poter prendere quei pesi, di pazientare quindi di in quelle cose dove realmente era possibile. Allora tutto questo è una misura, è un crescendo che ci può portare sempre di più a un amore paziente. L'afflizione può produrre quindi pazienza, la pazienza produce esperienza e l'esperienza speranza. È strettamente collegato, perché l'afflizione ti può produrre questa capacità di aspettare, di non scappare, di non sfuggire di fronte all'esame. Non sfuggire di fronte all'esame ti permette di fare esperienza di superamento di esame. L'esperienza ancora di più ricarica la speranza, perché ti fa vedere che come hai superato quel compito di matematica che sembrava impossibile, poi quando farai quello di trigonometria o quello, è possibile che lo supererai. Cioè, nel senso che il fatto di avere potuto superare delle situazioni insostenibili miracolosamente ci aiuta a pensare che lo potremo fare anche nel futuro. Infatti è importante ricordarsi come in certi momenti della nostra vita abbiamo veramente retto delle situazioni grandi, e quindi ricordarci questo, ricordarci dell'esperienza passata, produce speranza, cioè capacità quindi di credere che anche in quella situazione ce la potremo cavare con questa fiducia che aspetta. La scrittura, andiamo verso la conclusione di questa breve riflessione, in Ecclesiaste 7:8 dice: vale più la fine di una cosa che il suo principio. È il preambolo. E lo spirito paziente vale più dello spirito altero. c'è quasi una correlazione. La fine di una cosa più che il suo principio. Che significa? Vi faccio una domanda a voi. Che significa che vale più la fine di una cosa che il suo principio? Questa è un'applicazione. È importante che uno, non tanto che la cominci, ma che la porti a termine. Questo sì, potrebbe essere, perché tante volte iniziamo un sacco di cose, ma non portiamo a termine niente. Ma non è solo questo. Un'altra spiegazione. Facciamo un po' interattività. Sì, ma
perché guardando alla fine è come se tu vedi l'obiettivo finale e non ti preoccupi tanto del percorso, diciamo, ma guardi oltre, quindi è un discorso anche di fede, diciamo.
Sì, c'è questo, ma soprattutto il senso è che la fine spesso di una cosa ci fa capire il principio, cioè la scrittura dice, per esempio, seguite i conduttori della vostra fede vedendo un attimo la loro fine. Nel senso, no, che fine hanno fatto, nel senso, per dire, se sono impazziti, poi allora diciamo, uno deve aspettare la fine del conduttore per... No, qual è il principio? Cioè che il modo con cui una cosa si evolve e porta a un risultato ci dà un senso più chiaro del validità, del valore, del significato di quella cosa. Spesso la cosa va a finire in un modo anche perché è cominciata male. Cioè la fine ci fa vedere se quello che è iniziato è stato veramente un buon inizio. In questo senso la fine è il bilancio, la fine è la valutazione finale di una situazione, e in questo senso è più importante. Ecco perché da come finisce qualcosa noi possiamo spesso capire se è stata valida o non valida. Però questo è paragonato subito al concetto che lo spirito paziente vale più dello spirito altero, e questo è evidente, e anche la scrittura ci esorta a non avere uno spirito altero, cioè qui l'alterigia è in contrasto con la pazienza. Perché? Perché quando uno è altero non è paziente, quando uno è pieno di sé non è paziente. Credo che, avviandoci alla conclusione, l'apostolo Paolo indica che nella scrittura tutto quello che è scritto per nostra istruzione, affinché la pazienza e la consolazione che ci vengano mediante le scritture ci possa realmente conservare la speranza. Ancora una volta vediamo che la pazienza e la consolazione che la scrittura ci trasmettono servono a mantenere la speranza. Segni dell'apostolo, uno importantissimo: pazienza a tutta prova. Quindi il ministero più importante nella scrittura, perché la Chiesa si basa sul fondamento degli apostoli, è perseveranza, pazienza a tutta prova, cioè capacità di gestire situazioni non gestibili. Quindi io ho dovuto poi scoprire nella mia vita che è difficile essere leader se non si è pazienti, anzi direi che è quasi impossibile, a meno che non fai una leadership dove comandi, dove dici, dove... Come d'altronde è difficile essere genitori se non si è pazienti. Quante volte per impazienza uno vorrebbe strozzare, dico, uso un termine positivo, era un termine forte, strozzare i propri figli, nel senso che non è capace di vedere quel cambiamento che è desiderato, non è capace di capire non è capace di sperare, non è capace di... Ma credo che lì c'è la speranza poi di un cambiamento, di un ravvedimento. E quindi la pazienza di Dio ci porta a sperare contro speranza. Abramo, sperando contro speranza, credette. Penultimo verso, velocemente, Efesini 4:1: io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. L'amore paziente riesce a farci sopportare gli uni gli altri. L'amore ha necessità di essere paziente, perché se no non riesce a aspettare il processo di, come vorrei dire, di convergenza che c'è nella vita fraterna, nella vita di coppia, nella vita tra fidanzati. Non riesce ad aspettare. Un amore impaziente, che poi non dovrebbe esistere, è come se alla fine distrugge, rompe, non permette di arrivare a certi risultati, rinuncia, si dispera e molla. Cioè, e nel caso di un fidanzato e una fidanzata è più semplice che rompe il rapporto. Nel caso di un marito e una moglie può rimanere la parvenza del rapporto, ma internamente si è rotto. Non so se capite la differenza. Cioè, fino a che non c'è un impegno, uno alla fine, per intolleranza, per impazienza, può rompere. Quando invece c'è il rapporto, c'è la stessa rottura, però all'esterno magari fino a certi limiti è preservata. Ebrei 6:11 e andiamo proprio alla conclusione. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti. E qui c'è un'ultima caratteristica che vogliamo vedere questa sera. Ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Ci fermiamo a questo verso. Non siate indolenti. Quindi la pazienza non è fatalismo, non è immobilismo, non è menefreghismo, non è non volontà di correzione, non è modo di non essere in empatia, cioè come a dire: sono paziente perché tanto non mi interessa più niente. No, non è rassegnazione, non è fatalismo, ma è proprio capacità di raggiungere dei risultati attraverso fede, fiducia. E voi sapete che la fede è prima preceduta dalla speranza. La speranza è certezza di cose che si... cioè la fede è certezza di cose che si sperano, e pazienza, cioè capacità di perseverare. L'amore è paziente, significa può continuare a sperare fino a credere il meglio degli altri, il meglio delle persone che vogliamo bene, delle persone che sono in difficoltà, delle persone che sono in situazioni brutte. Ma non è distacco, non è semplicemente un'attesa, ma diventa la pazienza, non approfondiamo questa sera, diventa intercessione, diventa peso, diventa travaglio, diventa che non è che aspettiamo pazientemente, ma diventa desiderio di bene, diventa intercessione presso il trono di Dio, perché è troppo grande il desiderio di cambiamento. Quindi nel mentre che uno non molla quelle situazioni e non dice basta, mi sono stancato, rompo, eccetera, eccetera, però è lavorio interno spirituale, capacità di intercessione, perché realmente nessuno perisca. Ci alziamo in piedi. Perché nessuno si perda, perché niente di quello che ci interessa, di cui ci prendiamo cura, delle relazioni, delle situazioni, possano deteriorarsi. Quindi ci vuole in un rapporto almeno una delle due persone che ha pazienza, almeno una. Se non c'è neanche una persona in un rapporto che sviluppa un amore paziente, il rapporto è finito. Ma capite com'è importante la pazienza? Bisogna pensare di poterne utilizzare molta, voi che vi sposerete. Oppure quelli che si impegneranno in un rapporto più diretto con un partner dovranno crescere notevolmente nell'amore paziente, perché dovranno poter sperare al di là di quello che si vede e con fede sperare e vedere il meglio, non diventare indolenti, non diventare allergici l'uno all'altro, insofferenti, ma fiduciosi fino a vedere una trasformazione, un cambiamento. Amen? Vogliamo quindi pregare questa sera perché lo Spirito Santo ci illumini su questa virtù soprannaturale. E vi dico l'ultima cosa, che quelli che sono stati abbastanza pazienti per virtù naturale dovranno essere testati di più per dover ricorrere a una sapienza soprannaturale, a una pazienza, scusate, soprannaturale. Cioè, nel senso, quelli che sono apparentemente pazienti, sono stati che hanno incassato tutto, che sono stati dei buoni incassatori, si sono rotti il collo, hanno magari rotto altre cose, non hanno mai protestato, non si sono mai ribellati, sono stati i pazienti per eccellenza, sono quelli che avranno esami più difficili. Ma perché? Perché dovranno scoprire che dietro quella loro pazienza non c'è una pazienza vera, e quindi dovranno andare in crisi per scoprire una pazienza divina, una pazienza soprannaturale, il miracolo di poter sopportare gli altri. È un miracolo. Noi di solito viviamo la capacità di criticare, di giudicare, di mandare a quel paese, questo è facile. Il miracolo di sopportare, di sopportare a lungo pazientemente, è un miracolo. Attrezziamoci per questi miracoli, fratelli, perché la Chiesa primitiva li viveva, noi li possiamo vivere. Non spaventatevi degli esami di fronte ai quali vi trovate. Ma sappiate che la afflizione produrrà questa perseveranza e poi diventerete apostoli. Non nel senso necessariamente di apostoli ministerio, mandati come un esercito di pecore in mezzo ai lupi, ma con una vittoria che è l'amore paziente. L'amore che aspetta e che spera sempre il meglio e che non si arrende di fronte all'evidenza, ma pazienta perché desidera che nessuno si perda, che tutti possano cambiare. Non al tempo nostro spesso, ma al tempo di Dio. Amen.